Buonasera a tutti. Constatata la validità della seduta, inviterei il segretario a fare l'appello. Grazie, segretario.
Quecchia Giambattista.
Presente.
Casali Daniele.
Presente.
Mai Irina.
Presente.
Ragnoli Chiara. Treccani Paola.
Presente.
Parmigiani Giovanni.
Presente.
Trivillin Michele.
Assente.
Assente. Rossetti Francesco.
Assente, giustificato.
Caldera Davide.
Presente.
Camadini Gianfranco.
Presente.
Colosio Andrea.
Assente, giustificato.
Carlotti Franca.
Presente.
Marchese Donatella.
Presente.
Lunati Anna Maria.
Presente.
Maccaferri Elena.
Assente giustificata, ha mandato anche una PEC giustificando la sua assenza, grazie.
Rabaioli Paolo.
Dovrebbe arrivare.
Adesso lo mettiamo assente quando arriva. Mao Luisa.
Presente.
Partiamo con l'oggetto numero uno all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. C'era l'interpellanza presentata da Scelgo Botticino, dove la risposta non era stata letta nel Consiglio del 28, data l'assenza dei sottoscrittori. Quindi passerei alla lettura della risposta. L'oggetto riguarda risposta ad interpellanza protocollo 27.044 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto interpellanza urgente riguardante l'avviso pubblico per l'affidamento diretto per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo comunale per il gioco del rugby di Via Caduti Piazza Loggia. L'interpellanza di cui all'oggetto tratta dell'affidamento per la riqualificazione e la gestione delle strutture sportive di proprietà comunale, evidenziando da parte dei presentatori dell'interpellanza la non conoscenza delle disposizioni negli aspetti che caratterizzano e qualificano tali affidamenti. Quanto indicato solleva questioni opinabili, se non addirittura inopportune. Appare del tutto singolare quanto affermato dai consiglieri di minoranza, quasi come non esistessero disposizioni legislative e normative a supporto dell'affidamento delle strutture sportive di proprietà comunale. L'esigenza e l'obiettivo di ammodernamento del patrimonio sportivo pubblico, oltre che la qualificazione dal punto di vista funzionale, ha condotto all'adozione della procedura per l'individuazione dei soggetti affidatari, a salvaguardia dell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale dello sport, anche sotto il profilo educativo, teso a favorire l'aggregazione, l'inclusione sociale e giovanile, così come previsto dal decreto legislativo 38 del 2021. I consiglieri di minoranza che hanno amministrato nel precedente mandato forse dimenticano l'esistenza di principi generali, e si sottolinea principi, a supporto dell'attività amministrativa. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, oppure ritengono che tali principi siano superati o inesistenti. L'amministrazione è sempre stata sensibile verso le esigenze di tutta la comunità, ancor più riconoscendo la funzione sociale dello sport, sotto il profilo educativo, formativo, dell'aggregazione, della socializzazione, della tutela della salute e soprattutto del miglioramento degli stili di vita. Si pensava forse ci potesse essere una modalità diversa se non quella stabilita dalla legge per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale? Singolari inoltre risultano le affermazioni riportate nell'interpellanza Chiediamo l'avvio di un percorso che porti all'assegnazione della gestione e dell'utilizzo dell'impianto nell'interesse reciproco delle parti al soggetto naturale, che in questo caso è l'Union Rugby Botticino. Ricordiamo, se serve, che compito della pubblica amministrazione è di essere al servizio dei cittadini per soddisfare le domande che vengono dalla società. Quindi, quanto scritto nell'interpellanza è un invito ad andare contra legem, seguendo un percorso ben lontano dai canoni della legalità. Quale altra modalità o percorso si dovrebbe seguire se non quello previsto dalla legge vigente, risultando qualsiasi altra modalità inapplicabile e infondata? Il soggetto naturale, così definito nell'interpellanza, non può che essere, come previsto dalla legge, il soggetto affidatario che risulta aggiudicatario dopo lo svolgimento di una legittima procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Che dire poi della richiesta di sospensione della procedura in itinere, prorogando l'attuale concessione all'Union Rugby di un anno fino al 31/12/2024. Si tratterebbe di proposta alquanto bizzarra, che in primis sortirebbe l'effetto di sottrarre all'assegnazione, all'ordinaria competizione concorrenziale, risultando in subordine proposta illegittima e non semplicemente inopportuna. Considerato che le procedure per effettuare l'affidamento risultano ben chiare agli uffici e nessun coinvolgimento né delle commissioni né tantomeno del Consiglio Comunale, risulta necessario, trattandosi di concessione di gestione di servizio pubblico privo di rilevanza economica. Pertanto, in un'ottica di competenza, economicità ed efficacia dei procedimenti, e ritenendo ancor più che la pubblica amministrazione non possa aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, secondo quanto disposto dai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241/90 e successive modifiche, si conferma la procedura avviata per l'affidamento della gestione del campo di rugby secondo la vigente normativa, senza necessità alcuna di interventi ulteriori da parte di altri organi. Tanto si doveva.
Grazie Sindaco. Allora, mi fa piacere che ci ricordiate tutta la normativa in materia di affidamenti e concessioni. Vi ricordo che non eravate di questo parere per concessioni di 2 milioni di euro e più, cioè 2 milioni, concessioni cave. Quindi ovviamente qui si parla di una attenzione a un'attività a titolo gratuito di cui beneficia la comunità. Ci sono altre, la interpellanza chiaramente era provocatoria nel senso che quando ne abbiamo discusso anch'io ho detto in punto di diritto ci potrebbero essere delle obiezioni, però l'ho presentata, l'ho volutamente presentata perché ho guardato il bando del rugby e sono rimasta impietrita dal voler far cassa sulla pelle delle associazioni sportive. Perché va bene che il comune è in difficoltà economica, però non si può pretendere da chi fa un servizio pubblico a beneficio di tantissime famiglie e tantissimi giovani degli impegni gravosissimi da un punto di vista economico. Quindi questa è la premessa per cui abbiamo presentato interpellanza. Chiaramente ci sono altri strumenti giuridici, soprattutto per quanto riguarda le associazioni. Si poteva quindi l'avvio di un percorso di coprogettazione nel caso di associazioni sportive associazioni in genere, è un percorso che il comune può più utilmente intraprendere. Quindi a me, non so chi ha scritto la risposta a questa nostra interpellanza, ma l'obiettivo non era quello di disquisire, di scettare giuridicamente sulla scelta di uno strumento piuttosto che di un altro, quanto di attenzionarvi e chiedervi di sospendere quel bando capestro che mi risulta abbia dato più di un problema all'associazione del rugby, un bando capestro messo in atto nei confronti di un'associazione che non ha scopo di lucro, non ha scopo di lucro. E quindi è inutile stare qui a disquisire, non conoscete giuridicamente le modalità di assegnazione e fare tante disquisizioni in punto di diritto. Non è questo il punto, soprattutto da parte di chi mi accusava di percorrere la strada dei bandi per le cave e mi invitava a fare un affidamento di altro tipo per le cave, quindi a fronte di un'attività imprenditiva si sceglieva una strada o si suggeriva una strada. Adesso mi venite a dire che di fronte alla possibilità prevista dalla legge di intraprendere un percorso di coprogettazione voi scegliete un bando che io definisco capestro. Ripeto, mi è testimone il mio consigliere Rabaioli, quando ho visto l'interpellanza ha detto: Paolo, aspettiamo un attimo, perché ovviamente, però dopo aver letto il bando ho detto no, andiamo avanti con l'interpellanza perché non è possibile, e noi riteniamo ancora che questo bando sia un bando capestro fatto, ripeto, nei confronti di chi fa un'attività del tutto gratuita sul territorio. Quindi due pesi, due misure, ma siamo abituati a questa amministrazione che ha questa modalità. Due pesi e due misure. Non è una bella chiusura amministrativa. Poi ecco, se vogliamo discutere del codice dei contratti, ben venga, non era questo il punto. Vi consiglio, vedo i bandi che escono dal comune di Botticino, a controllare meglio i riferimenti normativi, visto che una cosiddetta risposta accusava di ignoranza legislativa il nostro gruppo consigliare. Vi consiglio di controllare meglio, l'ho detto in separata sede al vice sindaco, di controllare meglio i riferimenti normativi dei bandi usciti di recente. Grazie. Ovviamente non siamo assolutamente soddisfatti nella risposta, anticipo che come gruppo di minoranza chiederemo un consiglio comunale proprio sui criteri di assegnazione delle strutture sportive in generale, che non abbiamo assolutamente condiviso, però ci chiediamo conto dei criteri scelti da questa amministrazione. Grazie.
E sono stato dato risposta, consigliere Marchese, a quelle che erano le indicazioni e i punti elencati e evidenziati nella interpellanza. Passo a dar lettura all'interrogazione sulla viabilità sospesa in via San Nicola, pervenuta ieri. Chiederei, se lo ritiene opportuno, al primo firmatario, quindi alla consigliera Lonati, se vuol dar lettura del contenuto della interrogazione. Prego, consigliera Lonati.
Grazie, sindaco. Sì. Oggetto interrogazione viabilità sospesa in via San Nicola. Ai sensi degli articoli 41, 42, 43 e 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i sottoscritti consiglieri comunali Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena, Mao Luisa, Marchese Donatella, Rabaioli Paolo, a nome del gruppo consigliare Scelgo Botticino, Premesso che in data 7 marzo, corrente anno, in un quotidiano locale veniva pubblicata una lettera al direttore riguardante evidenti disagi che alcuni residenti di via San Nicola in Botticino Mattina stavano subendo da mesi a causa, virgolettato qui, a causa della chiusura della strada per un cantiere edile aperto e un ponteggio per una ristrutturazione di un edificio storico all'altezza del numero civico 47, impedendo di fatto il transito nella zona nord della via. Che la chiusura della strada risale al settembre 2023 dopo ordinanza urgente del sindaco con obbligo al proprietario della messa in sicurezza dell'edificio pericolante, che il medesimo edificio è a ridosso della pubblica via in corrispondenza di una strettoia che riduce ulteriormente la carreggiata, che il cantiere era già iniziato nel 2019 con uno scavo che aveva creato problemi di sicurezza e di igiene anche agli edifici confinanti, poiché i lavori si erano interrotti per 4 anni, fino all'ordinanza urgente del sindaco e al riinizio dei lavori e alla conseguente chiusura temporanea al traffico della strada all'altezza del civico 47. Che la chiusura strada si è avvalsa di più proroghe alla scadenza ora fissata per il 30 marzo e di alcuni mesi di inattività lavorativa nel cantiere aperto. Che la collocazione della segnaletica di deviazione del sistema viario potrebbe essere risultata insufficiente ad organizzare la circolazione dei veicoli attorno alla via, anche alla luce del fatto che ben 2 ambulanze chiamate a soccorso siano giunte fino al civico 47 e trovando la via chiusa abbiano dovuto proseguire a piedi nel primo caso, nel secondo caso seguire le indicazioni di una residente per aggirare tale chiusura. Considerato che questa prolungata chiusura della strada e conseguente modifica alla viabilità ha comportato, soprattutto per i residenti, oltre a un sovraccarico delle vie confluenti, un dover percorrere più chilometri più volte al giorno per le semplici attività ordinarie con relativi disagi connessi di diversa natura e ordine ingenerati dalla protratta variazione viabilistica. Molti cittadini hanno fatto rilevare il proprio disagio derivante da quanto sopra espresso. Interrogano il sindaco con richiesta di risposta scritta in merito ai seguenti punti. Viste le precedenti proroghe concesse al cantiere edile per la chiusura di via San Nicola all'altezza del civico 47, chiediamo quali siano le intenzioni dell'amministrazione comunale a proposito del termine chiusura lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio. Se vi siano richieste di altre proroghe e a quando il conseguente ripristino dell'ordinaria viabilità nel tratto di strada chiuso dai ponteggi e le eventuali tempistiche legate alla riattivazione della stessa. Se, punto 2. Se siano stati fatti degli approfondimenti tecnici tesi a valutare una soluzione che riducesse al minimo i tempi di chiusura della strada e i disagi conseguenti, valutazione ottimale anche rispetto alle suddette criticità. Punto 3. Se si siano approfondite le cause del fermo lavori del cantiere avviato nel 2019 con l'apertura di uno scavo e rimasto bloccato per 4 anni, creando problematiche agli edifici confinanti, e le cause del fermo lavori da settembre a dicembre 2023, con ponteggi montati e strada chiusa alla viabilità. Chiediamo inoltre che questa interrogazione, in base all'articolo 42,2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, possa venire presentata nel prossimo Consiglio Comunale utile convocato per il giorno 21/3/24. Cordialmente seguono le firme e la ringrazio per aver portato, per aver dato risposta a questa interrogazione nel Consiglio Comunale utile.
Grazie consigliere Romanati. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si dà risposta alla predetta interrogazione. Con protocollo 18.326 del 30 agosto del 2023 è pervenuta una segnalazione accompagnata da fotografie per un problema di sicurezza sulla via San Nicola generata dal fabbricato al civico 47. Il problema di insicurezza della strada causata dal fabbricato era dato sia dalla presenza di coppi accatastati sulla sommità della copertura, non in stato di equilibrio, sia dal distacco di porzioni di cornicione della copertura gettate sul lato strada. Col protocollo 18.362 del 30 agosto 2023 è pervenuta un'integrazione al suddetto protocollo di prima, con la quale si segnalava anche la presenza di finestre aperte e pericolanti con vetri rotti minaccianti di cadere sulla strada, oltre ad una situazione strutturale precaria del fabbricato di cui sopra. In data 8 settembre 2023, il sottoscritto, sulla scorta di quanto riportato nei suddetti protocolli, ha emesso nei confronti del proprietario del fabbricato, posto in via San Nicola 47, l'ordinanza numero 83, con la quale, segnalando le condizioni precarie sia del fabbricato che del cornicione del medesimo, gli imponeva di ristabilire le condizioni di sicurezza del fabbricato stesso entro 7 giorni dalla data di ricevimento della detta ordinanza. Il proprietario del fabbricato, in data 15 settembre, faceva pervenire una richiesta di proroga della suddetta ordinanza, motivandola con l'indisponibilità di reperire mezzi d'opera necessari ed indispensabili per raggiungere il tetto in sicurezza e provvedere alla sistemazione delle tegole e agli altri interventi. Con l'ordinanza 94 del 21 settembre, il sottoscritto ha disposto la proroga della suddetta ordinanza numero 83, riconfermando un termine di 7 giorni, sempre riferito alla data di ricevimento dell'ordinanza, per ristabilire le condizioni di sicurezza del fabbricato. In data 28 settembre 2023, il proprietario del fabbricato ha ripresentato al protocollo una nuova richiesta di proroga dell'ordinanza 83 del 2023 fino al 15 ottobre, col riconfermare di aver dato mandato ad un tecnico per la valutazione e per l'esecuzione dei lavori necessari a ristabilire le condizioni di sicurezza, ha addotto come motivazione della proroga il fatto di aver richiesto una concessione di occupazione del tratto di strada di via San Nicola in corrispondenza del fabbricato per la collocazione dei mezzi d'opera propedeutici a ripristinare la sicurezza. In realtà la richiesta di concessione di occupazione del suddetto tratto di strada è stata avanzata per un periodo fino al 30 dicembre 2023, mentre il protocollo del 20.714 del 2023 è la richiesta all'ufficio SUAP preposta al rilascio della concessione del parere di competenza da parte della Polizia Locale e del settore tecnico. La concessione dell'occupazione del tratto di via San Nicola è poi stata rilasciata fino al 30 dicembre con provvedimento protocollo 20.809/2023. Per il solo scopo di non osteggiare l'esigenza primaria della messa in sicurezza del fabbricato, riscontrato il non disinteressamento da parte dell'interessato, con l'obiettivo del contemperamento degli interessi pubblici con quelli secondari privati, è stata emessa un'ulteriore proroga dell'ordinanza originaria 83, con una nuova ordinanza, la numero 97 del 28 settembre 2023, fissando il termine per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza al 15 ottobre. Nel frattempo, il tecnico incaricato dal proprietario del fabbricato informava con nota del 25 ottobre delle difficoltà di reperire il ponteggio per le operazioni di messa in sicurezza. Il 30 ottobre il proprietario del fabbricato, richiamando la suddetta nota del tecnico, ha nuovamente richiesto la proroga dell'ordinanza fino al 31 dicembre, ricollegando detta richiesta alla domanda di occupazione suolo pubblico di cui al protocollo 20.714 del 2023. Sempre nello spirito che ha sostenuto l'ordinanza 97 del 2023, è stata emessa l'ordinanza numero 116 del 2 novembre 2023 con scadenza per il ripristino della sicurezza del fabbricato al 30 dicembre, sempre del 23. in linea quindi con la scadenza della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Stavolta, a differenza delle precedenti ordinanze, è stato disposto che non ci sarebbero stati più altri differimenti per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e in caso di non temperanza all'ordinanza sarebbe intervenuto il Comune di Botticino con spese a carico del proprietario del fabbricato. Il 22 dicembre, quindi prima del 31, il proprietario del fabbricato, con nota di cui al protocollo 27.819/2023, ha nuovamente richiesto una proroga dell'ordinanza. In risposta alla richiesta, come prescritto nell'ordinanza 116 del 23, è stata negata la proroga e confermata la scadenza per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del fabbricato, ovvero sia il 30 dicembre del 2023. Il tecnico del proprietario, con nota pervenuta in data 9 gennaio 2024, si è comunicato che il 30 dicembre ha completato i lavori di messa in sicurezza relativi alle suddette ordinanze. Con l'anzidetta nota, il tecnico ha inoltre comunicato che i lavori eseguiti sono inquadrabili tra quelli di ristrutturazione relativi al permesso di costruire rilasciato l'8 agosto 2018, permesso di costruire numero 17, e ripresi il 18 dicembre del 2023. Relativamente al suddetto permesso di costruire, è opportuno far presente che esso è relativo all'immobile includente il suddetto fabbricato, i cui lavori hanno avuto inizio il 6 giugno 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 6 giugno 2022. In virtù dei vari decreti susseguitisi negli ultimi anni, decreto legge 18, decreto legge 76 2020, il decreto legge 105 del 21, il decreto legge 111 del 21, il decreto legge 221 del 21, tutti poi convertiti in legge, che disponevano sostanzialmente le proroghe anche dei permessi di costruire in scadenza a seguito della richiesta presentata dal proprietario in data 31 maggio 2022, il responsabile dell'UOC Territorio ha emesso il provvedimento protocollo 10.811 del 2022 di proroga dei lavori fino al 6 giugno 2025. Nel passato, nel 2019, il cantiere relativo al citato permesso di costruire è risultato in stato di abbandono, tanto che con la nota 17.831 del 2019 il responsabile dell'ufficio ha diffidato il proprietario a metterlo in sicurezza. Con nota, protocollo 19.595 del 19, in risposta alla predetta diffida, il direttore dei lavori del permesso di costruire ha relazionato sullo stato di fatto del cantiere, dichiarandolo in stato di sicurezza rispetto alle proprietà limitrofe e impartendo all'impresa esecutrice alcuni accorgimenti per regimare le acque meteoriche e per limitare l'area di cantiere. In data 23 febbraio di quest'anno il proprietario ha chiesto la proroga della concessione dell'occupazione del tratto di strada di via San Nicola ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi al suddetto permesso di costruire. In realtà il protocollo 20.696 del 2023 è relativo alla domanda di concessione alla quale ha fatto seguito la concessione di occupazione del suolo pubblico con durata fino al 30 dicembre 2023, come ricordato prima, successivamente prorogata col provvedimento 28.119/2023 con durata fino al 28 febbraio 2024. Con nota protocollo 4.134 del 21 febbraio sono stati convocati in comune il proprietario e il tecnico al fine di verificare la possibilità di una soluzione alternativa all'area pubblica occupata in virtù del protocollo, quello del 2023, per garantire la transitabilità degli automezzi. Non essendo pervenuta alcuna soluzione alternativa, il responsabile dell'ufficio, anche a fronte del parere della Polizia Locale, ha prorogato la concessione di occupazione del tratto di via San Nicola con provvedimento 756/24 con durata fino al 30 marzo 2024. In data 7 marzo è pervenuta al protocollo una nota firmata congiuntamente dal direttore dei lavori al suddetto permesso di costruire e dal coordinatore della sicurezza, con la quale, nell'esplicitare anche le varie difficoltà incontrate nel corso di ripresa dei lavori, anticipavano già la necessità di un'ulteriore durata dell'occupazione del tratto di via San Nicola per ultimare i lavori in facciata con l'utilizzo del ponteggio esistente. In risposta al predetto protocollo, i responsabili dell'area territorio e della polizia locale hanno inviato agli interessati, compreso il proprietario, e all'impresa la nota protocollo 6242 del 2024, con la quale anticipavano che l'eventuale richiesta di proroga della concessione di occupazione del tratto di via San Nicola, in corrispondenza del suddetto fabbricato, sarebbe stato stavolta accordato con la prescrizione di garantire il transito veicolare mediante istituzione di un senso unico alternato al fine di permettere agli automezzi di transitare in normalità. Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il punto 1 dell'interrogazione di cui in oggetto, i lavori di messa in sicurezza del fabbricato a seguito dell'ordinanza 83 del 2023 e le successive ordinanze di proroga sono stati dichiarati conclusi in data 30 dicembre 2023. In merito ai lavori di ristrutturazione del fabbricato riferiti al permesso di costruire numero 17 del 2018, l'amministrazione comunale non ha alcun potere decisionale in quanto, come sopra riportato, il predetto provvedimento edilizio ha durata fino al 6 giugno 2025 e l'attività edilizia è regolata in Regione Lombardia dai combinati disposti del DPR 380/2001 e dalla legge regionale 12 del 2005. Relativamente al ripristino dell'ordinaria viabilità del tratto di strada di via San Nicola, in corrispondenza dei lavori relativi al suddetto permesso, questo sarà garantito dal giorno 30 marzo 2024 alle ore 17.01. Per quanto attiene al punto 2 della citata interrogazione, non sono stati condotti degli approfondimenti tecnici al fine di valutare soluzioni che riducessero i tempi di chiusura della strada. Come già detto, a fronte di un provvedimento di occupazione del tratto di via San Nicola, è stato anticipato agli interessati che l'eventuale richiesta di proroga della concessione di occupazione sarà accordata con la prescrizione di garantire il transito veicolare mediante istituzione di un senso unico alternato al fine di permettere agli automezzi di transitare in normalità. Per quanto infine richiesto al punto 3 dell'interrogazione, ufficialmente non esistono agli atti documenti indicati le cause che hanno portato al fermo dei lavori del cantiere dal 2019 al 17 dicembre 2023. Per quanto riguarda la collocazione della segnaletica stradale, sono stati posizionati cartelli di deviazione in via Gorizia su via Massiago, in via Massiago su via Fontanone, e due preavvisi di chiusura strada in via San Nicola, prima del tratto di chiusura della strada. È stata emessa, a tal proposito, ordinanza viabilistica numero 19 del 2024, trasmessa per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e al direttore e al coordinatore di Areu di Brescia, alla stazione dei Carabinieri di Botticino, e alla ditta richiedente di cui al protocollo 4371/24, nella quale si ordinava di presegnalare su tutte le vie adducenti il tratto interessato dai lavori della presenza del cantiere e di indicare i percorsi alternativi più agevoli. Prego.
Grazie, Sindaco. Allora, in base all'articolo 43, naturalmente, io devo dichiarare se sono soddisfatta o i motivi, il nostro gruppo naturalmente, o i motivi per cui non siamo soddisfatti. Effettivamente non siamo soddisfatti, anche se ringrazio per questo elenco di leggi, di imposizioni, di ordinanze, di proroghe, di diffide. Quello che emerge però sono tempi lunghissimi e soprattutto questo disagio palpabile dal 2019 proprio per questo inizio lavori con gli scavi. E poi questo disagio enorme per questa chiusura della strada, per questi problemi di sicurezza, per problemi di parcheggio. E non emerge qui se effettivamente si poteva fare diversamente, perché addirittura viene citato che per quanto riguarda i punti e le richieste fatte, non sono stati condotti degli approfondimenti tecnici al fine di valutare soluzioni che riducessero i tempi di chiusura strada, di chiusura, di sospensione della viabilità. Ora io mi chiedo, queste cose però si potevano, c'è voluta una lettera dei cittadini e comunque tante rimostranze, tante richieste da parte anche dei residenti per poi giungere alla conclusione finalmente ottimale, che sarà quella comunque di concedere concedere la viabilità, di poter permettere la viabilità in una strada che sappiamo essere non marginale, ma comunque di obbligo di transito, insomma, perché noi dobbiamo come politici, va benissimo tutto questo elenco di leggi, però come politici noi dobbiamo metterci dalla parte della nostra comunità, dei cittadini, e dire: ma questa cosa può essere utile alla comunità? È utile solo a qualcuno? Può essere utile ai residenti? Cosa si può fare per migliorare? Ecco, io queste domande, sindaco, me le pongo sempre. Qualche volta si sbaglia, ci possono essere degli errori, però insomma anche questi tempi lunghissimi ci lasciano veramente perplessi. Per questo non siamo soddisfatti. Grazie.
Mi permetto solo di aggiungere, visto che la lettura dei documenti è stata abbastanza impegnativa, che il problema principale era la messa in sicurezza del fabbricato. La parte pericolante del fabbricato non era solo il cordicione di gronda aggettante sulla strada, ma anche i muri che costituiscono le pareti esterne del fabbricato, che presentano dei fuori piombo preoccupanti. Quindi di sicuro ci rendiamo conto del disagio dei residenti che hanno dovuto allungare dei percorsi, ma il cantiere è stato monitorato, è stato sorvegliato in maniera pressante. Anch'io sono andato più di una volta oltre al vice sindaco a fare sopralluoghi per renderci conto di come stavano le cose, e mi creda, la preoccupazione nostra, o almeno la mia preoccupazione, era quella di mettere in sicurezza chi abitava nelle case di fronte a questo fabbricato, chi passava di lì a piedi, perché nel caso di un crollo evidentemente veniva interessata tutta la sezione stradale. Quindi la preoccupazione dell'amministrazione, lei fa bene, consigliere Lonati, a preoccuparsi dei disagi. Io personalmente mi preoccupo di più della sicurezza e dell'incolumità dei residenti. Il disagio poi è una condizione che secondo me è soggettiva. Spiego perché. Tutti i residenti in quella zona, ancorché ci fosse questa impalcatura che impediva il passaggio e quindi l'uscita diretta, consentiva comunque a tutti i proprietari delle case limitrofe di entrare e uscire dalle loro proprietà con delle macchine, con dei mezzi. Quindi capisco tutto, mi rendo conto del disagio, ma dovrebbero rendersi conto anche i residenti che l'amministrazione è più portata a farli vivere in quella zona per un periodo che sembra lunghissimo, ma che comunque è dettato per recuperare la sicurezza di quell'immobile che era in quelle condizioni dopo il terremoto di Salò del 2004. Erano stati fatti dei lavori di consolidamento, sono ancora le travi, le legature, ma che non sono assolutamente insufficienti, perché basta dare un'occhiata ai fuori piombo dei muri. Per quanto riguarda la sicurezza dello scavo del 2019, La sicurezza dello scavo è data dal fatto che, nonostante tutte le precipitazioni atmosferiche, anche estremamente importanti, che abbiamo visto sul nostro territorio, quello scavo non ha fatto nessun cedimento, nessun franamento, nessun nulla di nulla. L'unica cosa che poteva dare fastidio successivamente alle precipitazioni era il fatto che si formava dell'acqua sul fondo dello scavo, però stiamo parlando di un fondo dove il terreno è abbastanza permeabile, quindi si trattava di disagi, non dico di poche ore, ma di pochissimi giorni. Quindi anche su quell'aspetto della sicurezza di quella scarpata il Comune ha vigilato, il Comune ha controllato, il Comune è andato a vedere più di una volta. Altra comunicazione, stasera sono particolarmente lungo, signore, dovete avere pazienza. C'è il dottor Massimo Galli, revisore dei conti del Comune di Botticino, che ha mandato un paio di comunicazioni di cui vi do lettura. La prima è del 19 di febbraio, indirizzata al sindaco e suo tramite al Consiglio Comunale, quindi sto rendendo edotto il Consiglio Comunale adesso. In data 29 dicembre ultimo scorso ho inviato richiesta di informazioni relativamente al bando di gara per le cave al segretario comunale e al responsabile dell'ufficio tributi, dottor Agnello, documento che in allegato alla presente reinvio oggi. Tale lettura mi risulta ricevuta in pari data dal protocollo di codesto comune. Ora, trascorsi i termini canonici per la risposta, anche tenendo conto dell'immaginabile rallentamento dell'attività degli uffici per la fine d'anno, mi rivolgo a lei per ottenere la documentazione mancante e per avere alcuni chiarimenti in merito al bando, che nel frattempo ho recuperato in autonomia. Chiedevo in allora la delibera relativa al precedente bando, con il verbale relativo, bando che mi pare di capire fosse stato aggiudicato, ed in tal caso gradirei conoscere l'offerta e l'importo ottenuto. Dopo di ciò, o prima dell'aggiudicazione definitiva, ci dovrebbe essere stato uno o più ricorsi al TAR dagli esclusi, ricorsi mi pare di capire respinti in primo grado. Gradirei avere copia o indicazione del legale o legali che ha seguito il contenzioso in maniera di averne copia elettronica. Dovrebbe essere seguita una sentenza del Consiglio di Stato che non mi è chiaro se vi sia stata una rinuncia al contenzioso e comunque avrei necessità di capire quale sia stata la definizione del contenzioso. Poi, con maggiore calma, avrei bisogno di raccogliere i documenti presentati dal professore che ha tenuto la relazione ieri sera, identica richiesta per il geometra, copia delle bozze di disciplinare di concessione di avviso pubblico di gara approvati. Ho recuperato in autonomia, dicevo, le sentenze della giustizia amministrativa e la bozza di bando. Di qui qualche ulteriore problematica mi è sorta e mi permetto pertanto rivolgermi alla signoria vostra perché anche a mezzo dei propri uffici provveda a fornirmi a questo punto con cortese sollecitudine i relativi chiarimenti. Quindi mi permetto precisare le mie necessità informative in maniera un poco più precisa. Punto 1, la delibera relativa al precedente bando con il verbale relativo e documentazione relativa all'aggiudicazione mi pare di capire poi impugnata. 2, copia della costituzione in giudizio del Comune al TAR e al Consiglio di Stato, in caso di mancanza di una copia ai vostri atti, l'indicazione degli studi legali che hanno seguito il contenzioso. Punto 3, i documenti posti all'attenzione del Consiglio Comunale per l'illustrazione della bozza di bando e eventualmente anche l'indirizzo del professore che ha presentato in Consiglio Comunale la relazione. Punto 4. In relazione a tale bando, gradirei conoscere le motivazioni che hanno portato alla base d'asta e alla clausola di limitazione dell'aggiudicazione ad un solo lotto per concorrente. Ben conosco le raccomandazioni comunitarie che consentono di limitare in funzione antimonopolistica l'aggiudicazione di tutti i lotti delle gare, ma ritengo che altro sia agevolare la molteplicità degli aggiudicatari, altro sia applicare clausole che potrebbero avere effetti perversi, come l'accordo a monte degli operatori per suddividersi i lotti, oppure il possibile effetto, sotto certi aspetti, ancora più perverso in logica concorrenziale, che se per esempio 6 operatori facessero offerte per tutti i 6 lotti, uno di questi verrebbe assegnato a quello dei 6 che avesse fatto l'offerta più bassa. Tutto ciò ritengo mi sia necessario per esprimere i futuri pareri sulla congruità delle previsioni di bilancio. Per tale, certamente non irrilevante voce per il comune di Botticino ed in fondo anche per tutelare l'erario comunale. Certo della sua proficua collaborazione, te porgo più osservanti saluti. Sempre il revisore dei conti, dopo qualche giorno, e sto parlando del 1° di marzo, fa una ulteriore comunicazione che chiama ultimo sollecito, quindi la manda a me, la manda al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, agli Assessori e ai Capigruppi del Consiglio Comunale. Lo chiamo a ultimo sollecito, egregi tutti, come già sollecitate in data 29 dicembre ho inviato richiesta di informazioni relativamente al bando di gara per le cave al segretario e al responsabile dell'ufficio e ho sollevato il tutto in data 16 febbraio ultimo scorso, documenti che in allegato alla presente rinvio oggi. La comunicazione del 16 febbraio è quella che ho appena letto. Tali lettere mi risultano ricevute in pari data dal protocollo di codesto comune. Oggi sono trascorsi interi 60 giorni dall'adozione della delibera, 12 giorni dal sollecito del quale ho chiesto mi fosse data comunicazione dell'inoltro al Consiglio Comunale e sono più che altro perplesso e debbo essere onesto anche assai infastidito dal fatto che non solo non abbia ricevuto da codesto ente né dagli esponenti nemmeno un cenno di ricevuta ed eventualmente un diniego motivato all'invio, quantomeno in termini di correttezza formale che mi pare di aver sempre rispettato dalla mia parte, sia nei confronti della necessità dell'ente che degli esponenti. Ho chiesto in prima istanza la delibera relativa al precedente bando ed il verbale relativo, bando che mi pare di capire fosse stato aggiudicato ed in tale caso gradirei conoscere l'offerta e l'importo ottenuto. Dopo ciò, prima dell'aggiudicazione definitiva, ci dovrebbe essere stato uno o più ricorsi al TAR dagli esclusi. Ricorsi, mi pare di capire, respinti in primo grado. Gradirei avere copia o indicazioni del legale, legali che hanno seguito il contenzioso in maniera di averne copia elettronica. Dovrebbe essere seguita una sentenza del Consiglio di Stato che non mi è chiaro se vi sia stata una rinuncia al contenzioso e comunque avrei necessità di capire quale sia stata la definizione del contenzioso. Quindi ripete le stesse identiche argomentazioni della precedente lettera. Poi, con maggiore calma, avrei bisogno di raccogliere i documenti presentati dal professore che ha tenuto la relazione ieri sera, identica richiesta per il geometra, copia delle bozze di disciplinare di concessione di avviso pubblico di gara approvati. Ho poi recuperato in autonomia, dicevo, le sentenze della giustizia amministrativa e la bozza di bando. Di qui qualche ulteriore problematica mi era sorta e avevo chiesto al sindaco che provvedesse a fornirmi a questo punto con cortese sollecitudine i relativi chiarimenti. Mi ero quindi permesso di farmi avere con cortese sollecitudine, e qui ripete ancora la stessa cosa, che rileggo comunque, la delibera relativa al precedente bando con il verbale relativo e documentazione relativa all'aggiudicazione, mi pare di capire poi impugnata, copia della Costituzione in giudizio del Comune di Botticino al TAR e al Consiglio di Stato, in caso di mancanza di una copia ai vostri atti, l'indicazione degli studi legali che hanno seguito il contenzioso, i documenti posti all'attenzione del Consiglio Comunale per l'illustrazione della bozza di bando, eventualmente anche l'indirizzo del professore che ha presentato in Consiglio Comunale la relazione. Punto 4. In relazione a tale bando gradirei conoscere le motivazioni che hanno portato alla base d'asta e dalla clausola di limitazione dell'aggiudicazione ad un solo lotto per concorrente. Ben conosco le raccomandazioni comunitarie che consentono di limitare in funzione antimonopolistica l'aggiudicazione di tutti i lotti delle gare, ma ritengo che altro sia agevolare la molteplicità degli aggiudicatari, altro sia applicare clausole che potrebbero avere effetti perversi, come l'accordo a monte degli operatori per suddividersi i lotti, oppure il possibile effetto, sotto certi aspetti ancora più perverso in logica concorrenziale, che se per esempio 6 operatori facessero offerte per tutti i 6 lotti, uno di questi verrebbe assegnato a quello dei 6 che avesse fatto l'offerta più bassa. Tutto ciò non ha sortito risposta. A questo punto, qualora la documentazione e le spiegazioni richieste non mi fossero fornite a mezzo PEC, ritengo sia mio obbligo non più procrastinare una segnalazione alla prefettura competente per territorio, nonché alla Procura della Corte dei Conti. La presente è inviata al protocollo del Comune con richiesta di darmi cortese riscontro dell'inoltro al Sindaco. È stato risposto in data 7 marzo, quindi 6 giorni dopo la seconda comunicazione, dove si riscontra la nota del protocollo di cui sopra, vista la nota pervenuta in data 1 marzo, richiamati i protocolli 28.140 del 2023 e 3.773 del 2024, ai quali fa riferimento la suddetta nota, considerato la sua nomina a revisore avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale numero 42 del 30/11 del 2021, con decorrenza dal 30/11/2021 al 29/11/2024, previa predisposizione della documentazione da parte degli uffici di diretta competenza coordinati dal segretario comunale, come da disposizione di protocollo 4.953 dell'1/3/2024, si provvede a trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 28 dicembre 2023, relativa all'esame, discussione e approvazione delle bozze di disciplinari di gara, di contratto di concessione amministrativa, di convenzione e di avviso pubblico di gara per l'affidamento a terzi delle aree di cava di proprietà comunale, ubicate in Botticino in località Menga, ricomprese nell'ate 3 del piano delle attività estrattive della provincia di Brescia, corrispondente al suddetto punto 3 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/12, completa di tutti gli allegati. Come si evince dalla sua nota del 1 marzo, le sentenze della giustizia amministrativa sono state recuperate in autonomia, quindi risulta superflua la loro trasmissione. Delle stesse è rinvenibile la non costituzione in giudizio da parte del Comune di Botticino. Tuttavia, ad abbondanza, sebbene non attinente al periodo di cui tratta, se si comunica come non vi sia stata alcuna aggiudicazione del precedente bando da parte del Comune. Quindi ho dato lettura di queste comunicazioni perché erroneamente dal protocollo non vi sono state inviate per tempo. Spiego. Appunto.
Erroneamente?
No, mi sono spiegato male. Non sono state inviate, non erroneamente, ma purtroppo non ci si è accorti che non vi erano state girate, quindi ho provveduto stasera. Bene, comunque per chiudere, domani mattinata vi verrà inviata copia di quelle due comunicazioni di cui vi ho dato lettura e che nel primo Consiglio Comunale utile ho provveduto ad informarvi. Ci sarebbe l'ultima comunicazione e poi basta. anche perché qui mi sembra sto facendo il consiglio comunale da solo stasera, è una nota della SAE Valle Sabbia relativa alla produzione dei rifiuti dell'anno 2023. Fino al 31/12/2022 nel comune di Botticino era attivo un servizio di igiene urbana che prevedeva la raccolta del rifiuto indifferenziato mediante cassonetti stradali da 3.200 litri dotati di calotta, mentre la raccolta di organico, carta, cartone, vetro, lattine e plastica avveniva tramite il sistema porta a porta. Il Comune di Botticino, nell'ambito dell'aggregazione funzione rifiuti istituita presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia, ha affidato in house a Servizi Ambiente e Energia Valle Sabbia il servizio di igiene urbana per il periodo che decorre dall'1/1/2023 al 31/12/2034. Il servizio prevede un sistema di raccolta porta a porta delle principali frazioni di rifiuto indifferenziato, organico, carta, cartone, vetro, lattine e plastica. Oltre ai servizi di raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuto urbano, la nuova gestione prevede una serie di servizi complementari, quali la raccolta domiciliare del verde e dei rifiuti ingombranti, la raccolta dei tessili sanitari tramite postazioni fisse sul territorio, la gestione del centro di raccolta di via Molino Prati. Nei paragrafi che seguono verranno analizzati i dati relativi alla produzione dei principali rifiuti derivati dalla raccolta porta a porta e dal centro di raccolta a servizio del Comune di Botticino dell'anno 2023, al fine di ricavare una valutazione relativa al primo anno della gestione dei servizi Ambiente Energia Valle Sabbia. Dati di produzione rifiuti, parlando del rifiuto indifferenziato, il totale del 2022 erano 904,48 tonnellate, il totale del 2023 512,20 tonnellate, con una differenza negativa, quindi con un delta meno, di 392,28 tonnellate, che corrisponde in percentuale al meno 43,37%. Nel corso dell'anno 2023 nel comune di Botticino sono state prodotte 512,20 tonnellate di rifiuto indifferenziato contro le 904,48 dell'anno 2022 con la precedente gestione. Questo considerevole calo nella produzione del rifiuto indifferenziato, meno 43,37%, è dovuto principalmente ai seguenti aspetti introdotti con il nuovo servizio decorrente dal 1/1/2023. Passaggio da un sistema di raccolta tramite cassonetto stradale con calotta ad un sistema porta a porta tramite contenitori di ridotta volumetria, 40 litri per utenze domestiche, non domestiche da 120, 240, 360 fino a 1100 litri, per le sole utenze non domestiche. Introduzione di un sistema di tariffazione puntuale tramite lettura del tag posizionati su tutti i contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato. La tariffazione puntuale è un sistema per la gestione dei rifiuti che consente una tariffa calcolata in parte in base alla reale produzione di rifiuto conferito dall'utente. È una misura quindi orientata ad una maggiore equità che responsabilizza i cittadini e permette di raggiungere risultati ambientali importanti in termini di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti. L'introduzione della tariffazione puntuale unita al nuovo sistema di raccolta porta a porta ha spinto gli utenti del Comune di Botticino ad un'attenta e ponderata produzione del rifiuto indifferenziato, con eccellenti risultati in termini di produzione pro capite di questa frazione di rifiuto in chili abitante anno. Quindi i dati relativi al 2022 in chili abitante anno erano 84,51, si è passati nel 2023 a 47,66, con un delta meno di 36,85 chili per abitante, con una differenza del -43,60%. Infatti, rispetto alla precedente gestione, vi è stata una riduzione nella produzione del rifiuto indifferenziato di ben 36,85 kg per abitante all'anno. Inoltre, la produzione di rifiuto indifferenziato del Comune di Botticino, espressa in chili abitante anno, risulta essere particolarmente positiva, anche se confrontata con le seguenti realtà. Intero bacino dei 28 comuni gestiti da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia, rispetto al bacino gestito da CEM Ambiente S.p.A., azienda totale carico pubblico che si occupa di un insieme integrato di servizi ambientali, ne fanno parte comuni della provincia di Monza e Brianza e 74 comuni delle province di Milano, Monza, Brianza, Pavia e Lodi. Questo bacino di utenze raggiunge i 678.550 abitanti per un territorio equivalente di 600 km quadrati. Sono stati poi visti i dati della provincia di Brescia, della regione Lombardia, la media nazionale. Quindi, riassumendo, i dati del comune di Botticino espressi in chili abitante anno sono 47,66, quelli della comunità montana della Val del Sabbia sono 95,98 chili abitante, quelli del consorzio CEM 79,63, quelli della provincia di Brescia sono 121,44, quelli della regione Lombardia 124,42 e quelli dell'Italia sono 171,98 kg, ripeto, contro i 47,66 di Botticino. Io mi fermerei qui, ci sono altri dati estremamente interessanti, ma credo che poi avrete modo di vedere, di valutare questi dati. Non posso fare altro che esprimere una grande soddisfazione per questi risultati, per la scelta che questa amministrazione ha fortemente voluto, cercando questo nuovo sistema di raccolta, dove comunque alla fine ci sarà anche, tra virgolette, e non marginale, un ritorno economico, dove si precisa che la società è in fase di definizione dei consuntivi di spesa per l'anno 2023, quindi verrà quantificato anche questo risultato dal punto di vista della raccolta, estremamente positivo, estremamente importante, ci sarà tra virgolette anche un ritorno economico. Così?
Una diminuzione del costo per i cittadini?
Se il comune è possibile? Decide, sì, se no no.
Prego.
Grazie Sindaco. No, solleciterei un controllo maggiore, nel senso che noi siamo rimasti un attimo basiti dalla prima comunicazione del revisore. Cioè, è gravissimo che non sia stato risposto in tempi celeri, ma è ancor più grave che le comunicazioni non siano state inoltrate immediatamente ai destinatari. Cioè, la invito a prestare la ringrazio, domani riceveremo la comunicazione, forse era il caso di metterla agli atti o di girarcela almeno, visto che immagino che si è deciso di leggerla stasera, ecco, ne poteva utilmente chiedere al protocollo di girarcela non appena avesse avuto contezza che questo non era stato fatto. È molto grave questa cosa, è molto grave. Ci riserviamo di leggere e ovviamente di chiedere conto anche del perché a certe comunicazioni non viene data risposta, e perché non ci siano state girate. Ci fa piacere che il revisore dei conti si sia posto il problema che abbiamo evidenziato dell'assoluta mancanza di tempo di esaminare i documenti, dell'assoluta mancanza di tempo, e ripeto, si sta ripetendo adesso, ho visto una convocazione di una commissione consiliare per l'esame delle osservazioni del PGT il giovedì santo. Ma non so se vi rendete conto che comunque ci sono dei diritti dei consiglieri comunali, ma di tutti i consiglieri comunali. Io non parliamo solo dei consiglieri comunali di minoranza, a esaminare i documenti. Non siamo in un regime di votazioni bulgare. Non votare con consapevolezza, anche se si può essere non d'accordo, ma è importante. Ecco, data la gravità della situazione evidenziata dal revisore dei conti, io vi prego almeno di mettere una pezza e di non convocare la commissione consiliare prima di, per l'esame delle osservazioni del PGT prima di Pasqua, ma non perché uno se ne deve andare in vacanza o così, però sono le tempistiche a ridosso delle festività. Non capiamo certe, cioè ve l'ha dovuto evidenziare il revisore dei conti che il gruppo consigliare sia di maggioranza che di minoranza doveva avere il tempo di leggere i documenti del bando. Ve l'ha dovuto evidenziare un revisore e sollecitarlo più volte al Consiglio Comunale. Ma vi rendete conto della gravità di questa cosa? E poi, ecco, riguardo alla, speriamo che ci sia girata anche la nota di SAE, speriamo poi di vedere il PEF, perché poi tutte queste ottimizzazioni vanno tradotte nel PEF e sappiamo che il comune decide come distribuire i costi del gestore e se beneficiare tramite agevolazioni tariffarie. Quindi benissimo, siete stati bravissimi. Però adesso vediamo se la traduzione di questi ottimi risultati, se la scelta amministrativa di questi ottimi risultati sarà una riduzione tariffaria. Grazie. Aspettiamo comunque le due note domani al più presto.
Posso solo aggiungere che questi ritardi sono dovuti al fatto che la dotazione organica del personale del Comune è quella che è. Posso solo aggiungere che la mole documentale da recuperare era ingentissima, per cui i miracoli non li fa nessuno. Facciamo quello che riusciamo a fare e anche gli uffici fanno ben oltre quello che è il loro compito istituzionale.